Ultimatum israeliano su Rafah: se non si raggiunge un accordo in tempi brevi sugli ostaggi, parte l'offensiva. Secondo un funzionario, l'unico patto che Tel Aviv accetterà prevede il rilascio di 33 ostaggi, i soli, secondo l'intelligence israeliana, ancora in vita. La settimana prossima il segretario di Stato americano Antony Blinken andrà nuovamente in Israele per discutere dell'invasione. E negli Stati Uniti si continua ad allargare la protesta nelle università in solidarietà a Gaza, alla Columbia e alla Emory University, interventi violenti della polizia con arresti anche tra i docenti. A Parigi occupata Sciences Po, uno dei più prestigiosi atenei francesi. La storia che si ripete: un altro afroamericano ucciso dalla polizia, stavolta in Ohio, soffocato con un ginocchio sul collo. Nel video degli stessi agenti poi sospesi lo si sente ripetere "I can't breathe", non posso respirare, diventato lo slogan del movimento Black Lives Matter. La politica italiana: alla Camera ha bocciato l'emendamento dell'opposizione alla legge sull'autonomia che era stato approvato due giorni fa per l'assenza di alcuni leghisti. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali non aveva ufficializzato il risultato. Oggi c'è stato un nuovo voto a cui le opposizioni non hanno partecipato. Il PD parla di dittatura della maggioranza, il Movimento 5 Stelle di frattura istituzionale. A destra si discute sulla candidatura alle europee del generale Vannacci, annunciata da Salvini. Il dirigente leghista Fedriga, presidente del Friuli, fa capire che non lo voterà. Da Fratelli d'Italia il ministro della difesa Crosetto ironizza: sarà certamente eletto, una buona notizia per l'esercito. Buonasera, il giornale radio delle 19.30. La popolazione di Gaza si sta preparando all'invasione via terra di Rafah. Dopo settimane di annunci, nelle ultime ore gli spostamenti di soldati, le foto satellitari e le dichiarazioni dei principali leader politici e militari mostrano che Israele sarebbe pronto a procedere. Martedì il segretario di Stato statunitense Antony Blinken dovrebbe arrivare in Israele per discutere proprio dell'operazione nella città, ultimo rifugio della popolazione della striscia. Oggi però una delegazione dell'intelligence egiziana ha visitato Israele incontrando leader politici e militari. Secondo fonti informate sui colloqui, l'incontro sembra essere stato positivo, aprendo alla possibilità di un accordo. In studio Martina Stefanoni.
Buonasera. Secondo una TV egiziana, durante i colloqui di oggi ci sarebbero stati progressi significativi riguardo al cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Un funzionario israeliano, parlando con il Jerusalem Post, ha detto che il Cairo starebbe tentando di riavviare i colloqui tra Hamas e Israele con una proposta che comporterebbe il rilascio di 33 ostaggi. 33 perché, secondo i funzionari dell'intelligence israeliana, solo appunto 33 sarebbero gli ostaggi ancora in vita, su un totale di 133 ancora trattenuti nella striscia di Gaza. Al termine dell'incontro tra la delegazione egiziana e Israele, un alto funzionario israeliano ha detto che Tel Aviv accetterà solo un accordo di questo tipo, aggiungendo che sarebbe disposta a fare concessioni come il ritorno dei palestinesi nel nord di Gaza e il ritiro dell'esercito dal corridoio Netzarim che taglia in due la striscia. Fonti israeliane però hanno anche lanciato il loro ultimatum all'Egitto, dicendo che questa è l'ultima opportunità di raggiungere un accordo prima che l'esercito entri a Rafah. Dal suo lato Hamas ha fatto sapere di essere impegnato seriamente nel tentativo di raggiungere un accordo, ma solo se le sue condizioni, compreso un cessate il fuoco duraturo, saranno soddisfatte. Non è chiaro a questo punto quanto queste dichiarazioni siano state fatte uscire come ulteriore pressione da parte di Israele su Hamas, o quanto invece siano concretamente intenzionati l'esercito israeliano ad entrare a Rafah, che ricordiamo rappresenterebbe una catastrofe umanitaria senza precedenti. Noi ne abbiamo parlato con Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, esperto della regione.
C'è una logica comprensibile da un lato, che è quella appunto di sradicare Hamas dalla striscia di Gaza, e poi c'è una logica invece, quella predominante, che è quella appunto politica di Bibi Netanyahu. A lui serve che la guerra continui, che quindi sia sempre più lontana alla fine del suo mandato politico, quindi è pensabile che ancora per qualche giorno, per qualche settimana, l'attacco sia possibile, a meno che Hamas non liberi gli ostaggi. Ecco, se liberasse gli ostaggi e ci fosse uno scambio di prigionieri, probabilmente l'organizzazione di questo assalto si fermerebbe. Dico si fermerebbe, non so se finirebbe una volta verrebbe cancellato. L'ipotesi ottimistica alla quale in questi 7 mesi è difficile, come dire, aggrapparsi, è questa, cioè appunto che Israele stia usando l'offensiva di Rafah. Stiamo parlando di un'offensiva contro una tendopoli abitata da più di 1 milione di sfollati, cioè quindi non è che stiamo parlando di un attacco alla linea Maginot. È appunto che invece Israele stia usando questa cosa per spingere Hamas, costringere Hamas a liberare i loro ostaggi, ma ripeto, in questi 7 mesi io non ho mai visto un vero interesse, una vera volontà di Netanyahu di preferire la liberazione degli ostaggi alla guerra a Gaza.
Le proteste contro il genocidio a Gaza nelle università statunitensi, ma anche nel resto del mondo, continuano a allargarsi. Negli Stati Uniti ci sono stati interventi della polizia molto duri alla Columbia, alla Emory University, con arresti come la docente a capo del Dipartimento di Filosofia, Noelle McAfee, o l'economista Caroline Follin, molto conosciuta tra i colleghi europei, le cui immagini del fermo violento circolano in modo virale sui social. In Europa, intanto, a Parigi è stata occupata la sede di Sciences Po, uno degli atenei francesi più prestigiosi. Letizia Molinari è una studentessa italiana a Sciences Po.
Da più o meno 2 giorni stiamo occupando i vari campus. L'università ha fatto entrare la polizia, cosa che non succedeva dal 1968 all'interno del campus. C'erano tende, c'erano grandi bandiere della Palestina, era un'occupazione pacifica con le tende in solidarietà con quanto sta succedendo negli Stati Uniti, nella Columbia University, con la quale abbiamo anche numerosi scambi e legami, per cui ci sono studenti nostri che sono lì e studenti della Columbia qui. E dopo che la polizia è intervenuta sul campus, chiaramente sappiamo benissimo, perché ci è stato detto, per volontà superiore a quella della direzione di Sciences Po, quindi con ordini del governo di sgomberarci. Insomma, abbiamo deciso di continuare, questa volta nella sede principale, quella di San Guillaume. Ci sono studenti dentro, in questo momento hanno sbarrato le porte, quindi non è più possibile raggiungere chi ancora occupa lo stabilimento all'interno, ma fuori, dalle 6 di questa mattina, si è costituito un gruppo di solidarietà. Ormai sono centinaia di persone che l'hanno raggiunto, vi sono professori solidali, studenti, dottorandi, ma anche politici, molti deputati della France Insoumise sono venuti a portare la loro solidarietà. L'occupazione continua ad andare avanti, così come la solidarietà fuori.
La storia che si ripete: Frank Tyson, un afroamericano di 53 anni, è morto sotto la custodia della polizia a Canton, in Ohio, bloccato a terra da un agente col ginocchio sul collo e poco dopo aver gridato «non riesco a respirare». La polizia ha diffuso il video dell'arresto avvenuto il 18 aprile. L'uomo era finito con l'auto contro un palo, poi era scappato quando la polizia lo ha preso e immobilizzato col ginocchio sul collo. Come avete sentito, Frank Tyson ripete più volte di non riuscire a respirare, ma il poliziotto gli risponde «tu stai bene». Oltre 5 minuti dopo che Tyson appare immobile sul pavimento, la polizia gli controlla il polso, constatando l'assenza di battito. Passano altri minuti prima che venga praticata la rianimazione cardiopolmonare e che con l'arrivo di un'ambulanza l'uomo venga portato in ospedale, dove però arriverà già morto. Gli agenti coinvolti sono stati sospesi. «I can't breathe» erano state le ultime parole di Eric Garner nel 2014 e di George Floyd nel 2020, afroamericani uccisi dalla polizia nello stesso modo, diventando uno degli slogan del movimento antirazzista Black Lives Matter. Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha incontrato oggi a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. I due leader hanno usato toni concilianti, anche se sulle principali questioni geopolitiche il divario resta ampio. Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi Jinping, aggiungendo che c'è spazio per ulteriori sforzi per risolvere una serie di questioni. Per Washington però è fondamentale che Pechino smetta innanzitutto di sostenere la Russia contro l'Ucraina. Roberto Festa.
Mantenere un'apparenza di collaborazione è quello cui servono ormai da tempo gli incontri tra Cina e Stati Uniti. È quello cui è servito in fondo l'incontro tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il presidente cinese Xi Jinping. Come hanno sottolineato funzionari di entrambi i governi, la visita a Pechino di Blinken ha portato ad alcuni progressi su questioni di collaborazione culturale e militare, in particolare in tema di intelligenza artificiale, su cui nelle prossime settimane ci sarà il primo meeting ufficiale tra i due governi. Restano però aperte tutte le questioni più importanti, quelle geopolitiche, quelle relative alla sicurezza nazionale, al commercio. La Cina accusa gli Stati Uniti di voler frenare i suoi progressi tecnologici e di mettere a rischio i suoi interessi nell'area pacifica. Gli Stati Uniti non gradiscono la concorrenza che le merci cinesi fanno sul mercato interno e internazionale, oltre a mal tollerare il sostegno cinese alla Russia nella guerra in Ucraina. Quanto era stato promesso e sperato dopo l'incontro dello scorso novembre tra Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco non si è insomma realizzato. E le prospettive non sono delle migliori. In un anno elettorale come questo negli Stati Uniti è molto probabile che la retorica di Biden contro la concorrenza cinese a merci e lavoratori americani sia destinata a diventare ancor più pesante.
In Russia è stato arrestato un giornalista della testata americana Forbes, Sergei Mingazov. Secondo il suo avvocato è stato fermato per aver diffuso sui social network un testo sulle fosse comuni scoperte a Bucha in Ucraina dopo la ritirata dell'esercito di Mosca. L'accusa sarebbe diffusione di notizie false sulle forze armate, un reato introdotto nel codice penale russo poco dopo l'invasione dell'Ucraina e già usato più volte per colpire giornalisti e oppositori che contestano la guerra avviata da Putin. Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
Bucha è già stata il motivo di incriminazione di diversi giornalisti e politici russi, tra i più famosi ricordiamo Ilya Yashin, che è l'oppositore che è stato condannato a 9 anni di carcere per aver raccontato nel suo canale YouTube la strage di civili. Qui il caso sembra simile, nel senso che il giornalista aveva raccontato la strage di Bucha nel suo canale Telegram. Forse la novità è che finora i canali Telegram non erano stati presi molto di mira dalla giustizia russa.
La politica italiana oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, la maggioranza ha imposto un voto che quantomeno è una forzatura e fa dire alle opposizioni che sono state calpestate le regole democratiche. 2 giorni fa un emendamento della minoranza, in sé non determinante, era stato approvato per l'assenza di alcuni deputati della Lega. Oggi lo stesso emendamento è stato ripresentato tal quale e bocciato, calpestando ogni consuetudine. Sentiamo la deputata in Commissione Affari Costituzionali del PD, Simona Bonafè.
Un incidente di questo tipo che può capitare può essere risolto in altri modi. Noi, quando eravamo maggioranza, l'abbiamo risolto rispettando le procedure democratiche, rispettando le procedure appunto regolamentari della Camera, quindi ripresentando l'emendamento poi in aula, perché siamo solo in fase diciamo di esame della commissione, quindi c'erano ancora tutti i margini per poterlo fare. Qui si è decisa la strada di imporre i numeri della maggioranza. Questo è, ecco perché io l'ho definito veramente uno strappo e una vera e propria dittatura della maggioranza. Non le sfuggerà, io immagino, il motivo politico, no? Cioè poter sventolare la bandiera dell'autonomia in campagna elettorale per le europee, per la Lega che è alla ricerca di consensi. Siamo a questo, si può essere a favore o d'accordo con l'autonomia, qui posso anche dirle che noi siamo contrari a questo progetto di autonomia, ma insomma qui vengono meno le regole basilari della democrazia, perché se un emendamento che passa, o meglio se un voto non piace e si fa rivotare, capisce bene che insomma diventa molto problematico.
La candidatura del generale Vannacci nella Lega, annunciata ieri 25 aprile da Salvini, una scelta che sa di provocazione date le posizioni ideologiche dell'ex comandante degli incursori. Salvini cerca di recuperare voti a destra su Meloni, ma per ora deve fronteggiare il dissenso interno al suo partito. Laconico oggi il commento di uno dei più importanti dirigenti leghisti, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Sono molto contento dei 3 candidati proposti dal Friuli Venezia Giulia, ha detto, ma anche altri dirigenti leghisti come Centinaio sono contrari, oltre a ex deputati di peso come Paolo Grimoldi. Salvini tace sul dissenso interno, Vannacci ha usato il sarcasmo contro i contestatori, non mi votano, gli faccio tanti auguri di in bocca al lupo. Sarcasmo usato in senso opposto anche dal ministro della difesa Crosetto, che ha attaccato Vannacci. La sua candidatura è una scelta vincente per lui, per la Lega e per l'esercito. Il taglio dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea torna in discussione. Dato per scontato per giugno, i dati dell'economia americana e le possibili decisioni della BCE, della Banca Centrale Statunitense, hanno ridato fiato in Europa ai falchi e in borsa le banche festeggiano. Massimo Alberti.
I titoli bancari oggi hanno trascinato le borse europee. Dopo le decine di miliardi di extra profitti e dividendi staccati agli azionisti e la possibile riduzione con l'inizio del taglio del costo del denaro, le voci su un possibile ripensamento del board della BCE hanno ridato fiato ai profitti dei banchieri. Tutto parte dagli Stati Uniti. I dati sul rallentamento del PIL nel primo trimestre, ma soprattutto un'inflazione più alta del previsto, stanno seriamente rimettendo in discussione l'ipotesi che la Fed attui il mese prossimo un primo taglio dei tassi. Il rischio è che questo influisca anche sull'Europa, dove il PIL rallenta, sì, ma proprio a causa di tassi alti, e l'inflazione sembra la tornata nera anche vicino al target ideologico del 2%. Il problema è che non da ora la BCE è spaccata tra i falchi, quelli che spingevano per aumentare i tassi in chiave antinflazione, nonostante fosse generata da energie e dalla speculazione delle imprese, e le cosiddette colombe che sulla base dei dati avrebbero voluto interventi di allentamento molto prima, al punto che il primo taglio previsto per giugno è di fatto in discussione. E così la più rappresentativa dei falchi, il membro tedesco del comitato esecutivo BCE, Isabelle Schnabel, ha espresso timori sull'inflazione legata a servizi e salari, riprendendo quindi la tesi per cui il costo del denaro va tenuto alto in chiave di moderazione salariale. I banchieri centrali tedeschi, insieme ai nordici, sono i principali dubbiosi. Indirettamente le ha risposto l'ex membro italiano del board, attuale capo di Banca Italia Fabio Panetta, sottolineando i rischi sulla crescita europea e la necessità di un intervento tempestivo sui tassi. La mediazione potrebbe essere la conferma del taglio di giugno per poi fermarsi almeno fino all'autunno, prolungando così le difficoltà per i mutui a tasso variabile, che vedrebbero ritardare una loro discesa, mentre i mutui a tasso fisso mostrano già segni di flessione. La domanda di mutui infatti è tornata a crescere nel primo trimestre, ma le incertezze sulle scelte di politica monetaria potrebbero frenare la tendenza, mentre le banche continuano a brindare scommettendo su tassi tenuti alti ancora per un bel po'.
Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.